Radio Palazzo Carli presenta Digitalk, comunicare oggi dalla A alla Z. Digitalk, la rubrica che vi accompagna nel mondo della comunicazione per scoprire come vivere il digitale con consapevolezza, in modo agevole. Digitalk, consigli immediati, esempi concreti e buone pratiche per comunicare in modo efficace, tutelarvi e riconoscere i rischi del web. Digitalk, la comunicazione digitale spiegata semplice per tutti, a cura di Anna Zuccaro. Benvenute e benvenuti a Digitalk, comunicare oggi dalla A alla Z. Oggi parliamo della privacy, ovvero di come proteggere i nostri dati e, in una parola, le nostre vite, se pensiamo, ormai molto esposte anche online. Ogni volta che utilizziamo internet, infatti, lasciamo delle tracce. Certo, non le vediamo, non le sentiamo, ma accade ogni singola volta. Quando facciamo una ricerca su Google, quando accediamo a un sito di informazione dal nostro cellulare, quando ne usiamo un'app, ad esempio, sempre sul nostro telefono, quando compriamo qualcosa online. Queste tracce sono tutti dati su di noi, dove siamo, cosa cerchiamo, cosa leggiamo, quanto tempo passiamo su una pagina, pensate un po', anche su cosa zoomiamo a volte, no? Cioè su quali dettagli di una foto magari facciamo degli ingrandimenti, cosa acquistiamo ovviamente, cosa non acquistiamo anche. La domanda che quindi vogliamo porci oggi è semplice ma fondamentale. Sappiamo davvero dove vanno questi dati e come vengono utilizzati? E soprattutto, possiamo fare qualcosa per proteggerci? Certo, bisogna dare anche qui una panoramica di contesto, perché la privacy digitale riguarda la protezione dei nostri dati personali. Il nome, la data di nascita, l'indirizzo a cui abitiamo, ma anche abitudini, preferenze, comportamenti online. Tutti questi dati hanno un valore anche economico per chi poi li gestisce e smista. Infatti molti servizi online che utilizziamo gratuitamente, pensiamo ai social network, ma anche ai motori di ricerca e appunto le app, funzionano raccogliendo informazioni sugli utenti. Questi dati possono essere utilizzati per migliorare i servizi, sicuramente è vero, è quello per cui ci vengono chiesti poi i permessi di utilizzo, ma possono anche essere utilizzati per costruire dei profili dettagliati su di noi. I nostri interessi, no? Le nostre opinioni, o anche quelli che sono i nostri stati d'umore, le nostre vulnerabilità, profili che poi vengono utilizzati per mostrarci pubblicità mirate o talvolta vengono ceduti a terzi. Ecco che spesso quando installiamo un'applicazione o ci iscriviamo a un servizio, ci viene infatti chiesto di accettare dei termini e delle condizioni. Il problema è che quasi nessuno li legge. Sono lunghi, sono scritti in modo complicato, sembra che non ci sia altra scelta per procedere. Ma cliccando accetto in molti casi stiamo autorizzando l'uso dei nostri dati in modi che non conosciamo. In Europa esiste una normativa molto importante che ci protegge, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che è conosciuto con la sigla GDPR. Questa legge stabilisce che i dati personali devono essere protetti, che gli utenti devono essere informati in modo chiaro su come vengono utilizzati e che hanno il diritto di chiedere che vengano cancellati. E per una volta possiamo dire che abbiamo una delle normative più avanzate al mondo in questo campo. In Italia esiste anche un ulteriore strumento, il Registro Pubblico delle Opposizioni, detto RPO. Un servizio gratuito che permette di scrivere, ad esempio, in modo molto diretto il proprio numero di telefono, cellulare, la propria email per non ricevere chiamate e messaggi pubblicitari non desiderati. E in un certo senso ci disiscrive o sospende i servizi che li utilizzavano, ci disiscrive da quei servizi o li sospende affinché noi non veniamo appunto più disturbati. Vale la pena sapere che ogni 6 mesi va verificato però il rinnovo di questa richiesta. La protezione scade secondo diversi parametri. Però, al di là di questa bella panoramica di contesto, la legge da sola è ovvio che non basti. Le norme sono importanti e ci tutelano, ma essere consapevoli è il primo e più efficace strumento di protezione. E allora andiamo a vedere gli strumenti, o meglio le azioni concrete, semplici alla portata di tutti, che aumentano di molto la nostra sicurezza online. La prima è usare password diverse per servizi diversi. Usiamo password uniche a volte per banca, email, per i social. Invece no, meglio appunto una per ogni tipo di servizio, meglio ancora se sono complesse, una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, di numeri e simboli. da evitare le password ovvie, no? Quindi come il proprio anno di nascita, il proprio nome e cognome, o parole comuni come 1234, la parola password stessa. Se temiamo di dimenticarle, possiamo sempre scriverle in un posto sicuro, ovviamente lontano dal computer e nemmeno nella cover del telefono. Quindi da nascondere lì questo foglietto, diciamo no, ecco, come il PIN del bancomat, lo principio è il medesimo. La seconda azione è attivare una verifica in due passaggi quando è disponibile. Ormai sempre più piattaforme si stanno chiedono insomma di tutelare il proprio account, quindi questo è un sistema fondamentalmente per cui oltre alla password viene chiesto quello che è un secondo codice, spesso inviato via messaggio al telefono, per poter accedere a un servizio. È un livello aggiuntivo di protezione molto efficace, perché chi magari scopre la nostra password in rete ma non ha chiaramente il cellulare per ricevere la seconda, non può accedere ai nostri account, alle nostre identità digitali, ai nostri servizi. Una terza azione è controllare le impostazioni privacy delle applicazioni che utilizziamo. Molti servizi permettono di limitare la raccolta dei dati, dedicando quindi qualche minuto a queste impostazioni possiamo capire cosa è attivato e cosa no, e dove è possibile magari leggere, anche solo velocemente, prima di spuntare la casella o di cliccare OK. Quindi questo ovviamente potendo aver tempo di leggere e anche approvare o non approvare, non è sentirsi obbligati a proseguire per accedere a un servizio, chiaramente è il non plus ultra della sicurezza e della consapevolezza. Sono tutte operazioni, a parte forse quest'ultima che è il motivo per cui poi si clicca OK e si procede, sono operazioni le altre che richiedono pochi minuti, ma appunto possono fare una grande differenza nella nostra sicurezza digitale. Ora andiamo a vedere anche, come sempre, dei casi che possono essere emblematici per comprendere questo tipo di anche di importanza, no? Di tutela. Un caso molto noto che ha fatto discutere in tutto il mondo è quello dello scandalo Cambridge Analytica, che ha coinvolto Facebook. In questa vicenda i dati di decine di milioni di utenti che erano appunto iscritti alla piattaforma Facebook sono stati raccolti e utilizzati senza consapevolezza degli utenti per finalità politiche. Nel dettaglio, per influenzare le opinioni degli elettori durante le campagne elettorali, tra cui le presidenziali americane del 2016. Molti di questi utenti non sapevano nemmeno che i propri dati fossero stati condivisi con terzi. Ecco che questo episodio ha mostrato con chiarezza quanto, appunto, i dati personali possono essere utilizzati in modo che vanno oltre, ben oltre la nostra aspettativa quando clicchiamo accetto. C'è stata una fuga di dati, voluta o meno non si sa, però di fatto ci si è trovati delle pubblicità, mettiamo così, scomode. Un altro esempio concreto riguarda le sanzioni applicate in Europa. Aziende come Google e Meta hanno ricevuto multe molto pesanti per la violazione delle norme sulla privacy. La Francia ha multato Google, pensate, per oltre 150 milioni di euro. L'Irlanda ha multato Meta per oltre 1,2 miliardi di euro. Numeri che ci dicono che il tema della privacy non è solo teorico o astratto, ma è una questione concreta che viene presa molto sul serio dalle autorità europee. Figuriamoci se non dobbiamo farlo noi, visto che i dati poi sono quelli che ci riguardano, no? Direttamente. E ci fa anche capire, questo soprattutto il tema delle multe, che alla fine poi Google, e abbiamo detto, e Meta non hanno tutelato questi dati come ci hanno promesso di fare, perché altrimenti la multa non sarebbe stata legittima, no? Invece hanno dovuto sborsare queste quantità ingenti di denaro. Andiamo quindi ad avviarci verso la chiusura, perché proteggere i propri dati significa proteggere se stessi, e questo ormai è alla fine di questa puntata, se non altro, è particolarmente chiaro. Significa avere anche il controllo su una parte importante della nostra vita, quella digitale, che ormai oggi ha degli effetti totali anche nella realtà. Ed è sempre più intrecciata anche con la vita reale, no? Se ci rubano dei dati di accesso, poniamo, della banca, i soldi vengono rubati in maniera reale nel nostro conto, no? Quindi non serve essere esperti però di informatica e nemmeno di legge per poterci proteggere, bastano alcune attenzioni semplici, ripetute nel tempo in maniera tale da diventare abitudini. Perché quindi andare a verificare di volta in volta cosa abbiamo attivo come impostazioni, cambiarsi le password, a volte i sistemi ci chiedono in automatico di cambiarle, decidere di diversificarle fra le varie piattaforme, tutto quanto abbiamo detto di fatto non è sempre automatico e non è mai a sto punto garantito da altri. Nel mondo digitale la sicurezza è una nostra deve essere una nostra priorità personale. E tuttavia la buona notizia è che è una scelta che possiamo fare ogni giorno con piccoli gesti, appunto, di consapevolezza. Con questo io concludo, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito alla prossima puntata di DigiTalk, sempre su Radio Palazzo Carli.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato DigiTalk, comunicare oggi dalla A alla Z. DigiTalk, la comunicazione digitale spiegata semplice per tutti, a cura di Anna Zuccaro.